sbagliamo mai. Noi sapremo sfruttare le tue qualità. Dacci solo quattro monete e ti iscriviamo al concorso per la celebrità. Non vedi che è un vero affare, non perdere l'occasione, se no poi te ne pentirai. Non capita tutti i giorni di avere due consulenti, due impresari che si fanno in quattro per te. Avanti, non perde tempo, firma qua. È un normale contratto, è una formalità. Tu ci cedi tutti i diritti e noi faremo di te un divo da fare.
Dove corri? Dove vai? Che fortuna che hai avuto ad incontrare noi.
Lui è il gatto ed io la volpe, stiamo in società, di noi ti puoi fidare, di noi ti puoi fidare, di noi ti puoi fidare.
Buongiorno agli ascoltatori e ascoltatrici di Radio Onda Rossa. Comincia la trasmissione settimanale, un'ora il martedì tra mezzogiorno e l'una, a cura dei pensionati COBAS di Roma. Il titolo della nostra trasmissione è «Senza lavoro non c'è previdenza». Abbiamo scelto questo titolo, e lo ripeterò all'infinito, per rimarcare qual è il rapporto tra lavoro e previdenza. Praticamente il sistema previdenziale italiano è a ripartizione, cioè che significa? Chi sta lavorando, chi lavora, sia dipendente che autonomo, versa i contributi all'INPS. L'INPS queste entrate non le mette in banca, non le destina a una finanziarizzazione, ma li rigira immediatamente ad alimentare le pensioni. In pratica che succede? Che c'è una solidarietà generazionale tra le classi lavoratrici e le non più lavoratrici. È molto simile, tra l'altro, a quella che collega i genitori ai figli e le figlie che vanno a scuola. Finché vanno a scuola per 18 anni, ovviamente non è più che solidarietà generazionale e anche solidarietà familiare, ha un altro aspetto, ma non diventa indifferenziato quando un lavoratore va in pensione, nel senso che i soldi non glieli danno direttamente i figli, ma è la classe lavoratrice che si assicura, tra l'altro, un principio. Qualsiasi sistema, sia a ripartizione che a capitalizzazione, cioè quello dove si conservano i contributi, sono fatti. Scusate, ciao. Un attimo, ho perso il filo. Ecco, questa solidarietà assicura a chi sta lavorando ad acquisirsi un diritto, perché tutti i sistemi a ripartizione e capitalizzazione si basano sui contributi versati. Con il vecchio sistema previdenziale col calcolo retributivo veniva fatto un calcolo abbastanza complicato, ma si può semplificare. In pratica al numero di anni di versamento si assegnava un 2% l'anno di che cosa? Di un capitale che si ammucchiava, però non era un capitale vero, perché in effetti il calcolo alla fine, conteggiando quanti anni di contribuzione erano stati eseguiti, si faceva un rapporto su più tabelle e adesso stanno praticamente rideterminandosi agli ultimi 3 anni o 5 anni dei stipendi degli ultimi anni di stipendio. Praticamente, un esempio classico, chi avesse lavorato 40 anni si maturava un 80% della media degli ultimi stipendi. L'80% tra l'altro di una cifra che poteva garantire una vita decente. Questo ha consentito e consente alla maggior parte dei pensionati ex lavoratori con queste caratteristiche di continuità di lavoro non solo mantenere la famiglia propria, ma anche aiutare figli e nipoti nei limiti del possibile. Nel 95-94, in due leggi successive, i governi, prima Amato e poi Dini, hanno demolito questo sistema. Praticamente si è passato il calcolo da retributivo a contributivo, che significa che comunque i versamenti contributivi andavano all'INPS che pagava le pensioni, però veniva aperto un registro in cui venivano segnati questi soldi ammucchiati, si rivalutano di anno in anno, vengono alimentati ogni anno dai nuovi contributi e alla fine, quando la persona sta per andare in pensione, avranno costituito un montante contributivo. Questo montante contributivo viene ripartito nel resto della presunta restante vita, cioè dal momento dell'uscita fino al fine vita, con delle tabelle che tengono conto di quant'è l'aspettativa di vita. Chiaramente non è che quando uno arriva all'81esimo anno di età previsto non gli danno più la pensione, ci mancherebbe altro. Con questo sistema già sapevano in partenza che la cifra distribuita non sarebbe stata più l'80% medio che spettava con retributivo, ma sarebbe stato attorno al 65-70%. Per alcune categorie sarebbe stata così misera da arrivare anche al di sotto del 50%. 50% di uno stipendio, vedete bene che la vita cambia, non si riesce più a organizzarsi la vita con una metà delle entrate precedenti. Come hanno pensato di manipolare questa già sicura perdita di soldi? Semplice, prendete quell'altra voce che sta nello stipendio, quindi parliamo soltanto dei lavoratori dipendenti, che si chiama trattamento fine rapporto, TFR, è circa un 10% dello stipendio lordo, e questa cifra, che di solito veniva riservata per i momenti di crisi aziendali, crisi temporanee chiaramente, serviva a mantenere in vita le famiglie dei lavoratori che non perdevano il lavoro, oltre alle forme che esistevano di cassa integrazione eccetera eccetera. Ecco, questa cifra, il TFR, sarebbe servita in parte o in tutto per i nuovi assunti, e il tutto serviva ad alimentare appunto i fondi complementari, che si chiamano in diverso modo: se sono organizzati delle aziende si chiamano negoziali, poi ci sono altre forme assicurative di banche, forme assicurative varie, che non richiedono una cifra esagerata, elevatissima di accantonamento, però garantiscono altrettanto poco. Tenete conto che la cifra di contributi previdenziali che il datore di lavoro versa all'INPS è il 33% della cifra totale, della retribuzione totale. Ecco, se abbiamo tempo e se avete la pazienza di ascoltarmi, perché parlare di numeri per radio è un po' complicato, ci vorrebbe una lavagnetta e segnarsi i vari passaggi, praticamente quello che viene tolto dalla retribuzione totale sono cifre abbastanza importanti, sono quelli che costituiscono il cuneo fiscale. Provo a farvi un esempio. Allora, da questa retribuzione totale viene detratto subito il 33%, 33% è un terzo, che va all'INPS. Ecco, tenete conto che di questa cifra soltanto il 9%, non tutto il 33%, viene indicato in busta paga. Quindi il lavoratore o la lavoratrice che si guarda la busta paga, vuole vedere quanto gli viene accantonato per conto INPS, non la vede tutta, ma vede soltanto quella che è definita la quota di sua competenza, il 9%, non tutto il 33%. Invece il conteggio che vi dicevo prima, l'80% o 100%, quello che verrà dopo X anni di versamenti, viene fatto su questa cifra lorda che voi non vedete, ne vedete soltanto il 9%. Oltre a questo, ai contributi previdenziali, il datore di lavoro trattiene i contributi assistenziali. Contributi assistenziali, si tratta di indennità di malattia, indennità di maternità, indennità di disoccupazione, assegni familiari, poi le varie casse integrazioni, quella ordinaria e quella straordinaria. Tutte queste voci corrispondono grosso modo un altro 8-10% a seconda delle categorie. In busta paga il lavoratore, lavoratrice vedrà soltanto lo 0,3% invece del 10%. Lo 0,3% è quello che alimenta la cassa integrazione e guadagni straordinaria, ma non tutti i comparti dei lavori ce l'hanno. A questa cifra si aggiunge ancora l'assicurazione INAIL, che è attorno al 2,5-3% a seconda delle categorie, quelle più o meno a rischio. Non è finita. Il datore di lavoro si trattiene ancora questo benedetto TFR che vi accennavo, che è attorno al un po' meno del 10%. Questo lavoratore lo vede intero. La somma di tutte queste trattenute sono circa il 55%. Non è mica finito lì il datore di lavoro. Si trattiene anche l'IRPEF. L'IRPEF va da una soglia minima del 23%, poi a scaglioni sale 27%, eccetera, eccetera, e facciamo una media del 25%. 55 più 25, quanto fa? 70%. Ecco, dalla retribuzione lorda di un lavoratore o lavoratrice, soltanto un terzo, meno di un terzo, va a finire in busta paga. Ecco, vi rendete conto adesso le difficoltà che hanno i datori di lavoro a fare dei contratti normali, a tempo indeterminato, garantiti? Perché il cuneo fiscale per loro è pesante, è pesante. Devono fare in modo di avere ovviamente il loro guadagno, e in questo momento particolare stanno pensando come abbattere il cuneo fiscale. Ci sono state alcune proposte, ad esempio, di abbassare i contributi previdenziali al 25%, però con rischi che magari affronteremo dopo. Ecco, finita questa introduzione, vi ricordo che noi siamo i pensionati COBAS di Roma. Abbiamo una sede a Viale Manzoni 55 e ci siamo tutti i giovedì mattina dalle 10 alle 13. Chi volesse venirci a trovare è il benvenuto. Tra l'altro abbiamo avviato un ricorso per il recupero della perequazione degli anni 2012 e 2013 con il nostro avvocato di fiducia, e andremo alla Corte dei Conti e al Tribunale del Lavoro per ottenere il nostro diritto. Ci sono anche altre categorie che hanno iniziato questo processo e stiamo andando avanti in parallelo. Tra l'altro la richiesta è già arrivata alla Corte Costituzionale, che con i suoi tempi deciderà se il decreto legge del giugno 2015, che dava qualche rimborso ai redditi più bassi, è legittimo oppure doveva dare l'integrale. Agli ascoltatori ricordiamo che questa radio è autosostenuta, non ha nessun finanziamento di enti o associazioni. Siamo noi ascoltatori che ne assicuriamo la vita. Chi volesse contribuire anche in minima parte a sostenerla finanziariamente può trovare i riferimenti sul sito internet di Radio Onda Rossa. Mettete ROR nel motore di ricerca e lo trovate facilmente. Lì ci sono le modalità di pagamento e i riferimenti bancari, il codice corrente postale, se volete. Bastano poche decine di euro, non credete che dovete fare un abbonamento. Tra un po' inizieremo le nostre chiacchiere. Una cosa: la sigla che avete ascoltato all'inizio è volutamente autoironica. Noi non ci presentiamo come i risolutori di tutti i problemi del mondo, ci mancherebbe altro. Vorremmo soltanto che chi ascolta non cascasse nella trappola che invece tendono i professionisti, che si offrono come assoluti risolutori di problemi e invece vogliono soltanto speculare sulle difficoltà della gente. Vi invitiamo a chiamarci al numero di telefono 06 49 17 50, lo ripeto, comunque il numero classico lo trovate anche sul sito, 06 49 17 50, così ci scambiamo informazioni e pareri, sia positive che negative sono sempre ben accette. Vi ringraziamo e diamo l'avvio alla trasmissione.
Funziona, sì. Buongiorno, sono Ermanno. Credo che la presentazione che ha fatto Fulvio evidenzia che noi al centro del nostro interesse, pur se siamo pensionati, poniamo il lavoro. Poniamo il lavoro e nel momento che poniamo il lavoro mettiamo in evidenza anche le difficoltà che la centralità del lavoro oggi vive all'interno di questa società moderna, ovvero non mettono più al centro il lavoro e quindi i lavoratori, ma mettono al centro neppure più l'impresa, ma mettono al centro il fatto del fare i soldi con i soldi, lo abbiamo detto più di una volta, e questo evidentemente chiarisce la portata della crisi che investe questo sistema, che è una crisi, ripeto, anche di tipo culturale oltre che economica, nel senso che si sono annullati persino dei principi liberali di democrazia formale che noi, pur avendola in questi anni affrontata sempre con le molle, nel senso non perché non sia un valore, ma proprio perché la democrazia è formale, perché non è mai compiuta nel senso vero, vista dal punto di vista di chi lavora, vista dal punto di vista di chi affronta le difficoltà della vita. Quindi quello che noi assistiamo oggi è una serie di storie, di mistificazioni sulle varie questioni che riguardano il lavoro e che riguardano la previdenza. Intanto, prima di entrare nel vivo di alcune cose, mi piace sottolineare che noi siamo due giorni che è passato il primo maggio, evidentemente quella che si ritiene la festa e la lotta del mondo del lavoro sembra che abbia assunto un carattere veramente come novità positivo a Taranto, nel senso che non voglio mettere nessuna piazza a confronto con l'altra, vanno tutte bene, sia quelle organizzate anche dai sindacati concertativi, ci mancherebbe altro, anche perché hanno una rappresentanza di lavoratori indifferenti e quindi nessuno si mette a fare guerre tra i lavoratori rappresentati da uno o da un'altra sigla sindacale. Quanto invece però è importante tenere conto che la pesantezza della crisi è talmente tanta che per la prima volta in una città come Taranto, che è una città di circa 300.000 abitanti, c'è stata una manifestazione del primo maggio dove sono scesi in piazza 200.000 persone, perché evidentemente da quello che si è visto non erano le 200.000 persone soltanto di Taranto, ma erano per lavoratori e giovani che venivano dalla Sicilia, che venivano dalla Calabria, che venivano quindi dalla Campania e una parte di chi conosco io anche dal Lazio, e per la prima volta abbiamo preso atto che è una manifestazione autoconvocata e non è una cosa da poco se una manifestazione autoconvocata il primo maggio riesce a portare in piazza 200.000 persone che non seguono nessun cartello prestabilito, ma che si sono incontrate perché vivono le difficoltà quotidiane, quelle del lavoro, che sono al centro di tutto quanto. È proprio sulla storia e mistificazione che i governi e gli apparati di potere, anche gli apparati imprenditoriali, giocano proprio sul lavoro. Voi nelle trasmissioni passate abbiamo parlato dei buoni di lavoro, dei voucher, abbiamo parlato della trasformazione mistificata dei contratti a tempo indeterminato, che in realtà non sono contratti a tempo indeterminato ma sono solo contratti definiti a tutele crescenti, a conferma che non c'è nessuna garanzia. Tutto questo si è messo in moto con la regalia che ha dato il governo alle forze imprenditoriali, praticamente con gli 80, con una defalcazione degli oneri sociali per 3 anni, che ha significato quindi un risparmio dei datori di lavoro che alla fine dei 3 anni non danno nessuna garanzia che questo contratto a tutele crescenti poi si trasformi realmente in un contratto a tempo indeterminato per il senso vero che ha il termine, ma che non c'è più, perché dal momento che è stato abolito l'articolo 18 chiaramente non esiste più nessuna tutela di nessun contratto. L'altra mistificazione che si sente adesso spesso in televisione è anche la storia della busta arancione, cioè questa sorta di previsione, diciamo, molto così fantasiosa per certi aspetti, vorrebbe far intendere che, per esempio, ci sono lavoratori che a 35 anni hanno lavorato magari una volta, due volte, e questi poi senza lavoro alle persone gli hanno praticamente programmato i prossimi 40 anni di versamento, che sono tutti ipotetici, perché è chiaro che tu la pensione, ecco il titolo della nostra trasmissione, senza lavoro non hai pensione. Senza lavoro quindi è inutile che tu mi fai praticamente dei sondaggi e mi informi di quello che potrà essere la mia pensione nel 2050, quando ancora oggi tu, come apparati di potere, come governi, come Parlamento italiano, non affronti la questione del lavoro dando un nuovo impulso allo sviluppo. Perché diciamo la verità, il lavoro si dà nella misura in cui tu dai un incremento allo sviluppo, a una ripresa industriale. Quindi non è neanche vero, non è neanche vera la storiella che il lavoro lo deve per forza dare l'iniziativa privata. Certo che lo dà l'iniziativa privata, ma quando la crisi è ecosistemica come questa qui, ed è una crisi che stravolge il presente e il futuro dei giovani, significa che tu come Stato, significa che tu come responsabile della politica di un paese devi dare un incremento di uno sviluppo anche del settore pubblico, devi rilanciare. Siccome questi, quando sentono questi discorsi, storcono la bocca, nel senso che non è che praticamente sollevano preoccupazioni su questioni e materie che possono essere, qualcuno potrebbe pensare, sono di carattere marxista, neppure quello. Parliamo di Keynes, e quindi parliamo di un liberale, parliamo di uno che di fronte alle difficoltà che presentava la crisi negli anni 30 dava un'indicazione. Sì, è vero che c'era l'indicazione, non nasceva così per bontà divina, ma nasceva per il fatto che il mondo era diviso, nel senso che stavamo negli anni 30, quindi c'era l'esperienza della rivoluzione socialista che si era avviata da 13 anni, e quindi significava che il problema era quello di vedere come affrontare e per evitare che montasse a quei tempi un'eventuale opposizione sociale di fronte alle difficoltà della vita. Quindi nessuno è stato buono da questo punto di vista, è stato però molto pratico e pragmatico. In questo senso Keynes ha dato delle indicazioni, che fin da allora è stato un momento di scontro con altre tesi, che erano queste. Le tesi, già allora c'erano tesi iperliberiste, non è Keynes a quel tempo si scontrava con Friedman, che non è il giornalista che ogni tanto vedete in televisione, ma è un economista americano, e quindi, come vediamo, ripeto, c'è di fronte a questa situazione c'è effettivamente un'esigenza di fare chiarezza. Quindi prima Fulvio ricordava la storia giusta del sistema ripartizione, un sistema ripartizione che lo ribadisco significa che intanto diciamo, quando parliamo di pensione, per noi la pensione ha soltanto una funzione, che è quella pubblica. Le altre sono altre cose, però la pensione è pubblica. Le altre sono interventi d'assicurazioni, sono interventi di banche, sono altri tipi di cose. E quindi bisogna essere estremamente chiari su questo. Il sistema di ripartizione significa che, siccome c'era un intreccio intergenerazionale, nel senso che i pensionati erano pagati con i lavoratori che versavano e i lavoratori in quel momento che erano in attività di servizio, in attività di lavoro. E quindi è chiaro che se metti in crisi il sistema di lavoro, metti in crisi il lavoro, il sistema ripartizione salta. Allora non è che si sono preoccupati di questo, gliene frega un cazzo che il sistema di ripartizione salta, perché anzi, proprio nella misura in cui riescono a dimostrare che non c'è altra soluzione, tutte devi per forza delle cose, secondo loro, non hanno inventato assicurazioni, non hanno inventato interventi delle banche. E quindi è chiaro che i contributi che erano versati dai soggetti obbligati ieri, che erano i lavoratori e le aziende, poi al sistema previdenziale venivano utilizzati per erogare le prestazioni dei pensionati. E quindi oggi questo non è più così, e quindi è chiaro che ritorna ad essere centrale la questione del lavoro. E questi non ci vogliono sentire da questo punto di vista. Allora, dal momento che non posso più mettere le mani sulla busta paga, non posso mettere le mani più direttamente sul salario, perché i lavoratori applicati nei settori operativi sono meno, io vado a prendere i soldi dove li trovo, loro per i soldi li trovano nei pensionati. E quindi tranno molto se, anzi tra più che se seguita a non esserci il sistema ripartizione, se non verrà rilanciato, è chiaro che, stando a questa logica, potrebbero andare a rischio in avanti anche le pensioni stesse. Perché? Perché è chiaro che se il sistema di ripartizione prevede e si basa soprattutto sull'incremento del lavoro, sulla capacità di sviluppare il settore produttivo. E quindi è chiaro che se questo non avviene, si dice che il sistema previdenziale attuale, quello retributivo, è troppo generoso. Ma non è una questione di essere troppo generoso, perché non a caso loro, quando parlano di pensione troppo generosa, lo fanno con un fine ben preciso, che è quello di rilanciare la pensione in base ai contributi versati. E quindi qui rimonta la solita polemica fra il retributivo e il contributivo. Anche su questo c'è tutta una serie di mistificazioni che ormai durano da qualche anno, nel senso che, intanto, deve essere chiaro, l'abbiamo detto più di una volta, il sistema retributivo si basa sempre comunque sui contributi che versano i lavoratori. Quindi i contributi per la pensione sono sempre versati dai lavoratori, da quelli che stanno in servizio, da quelli che verranno dopo. E quindi significa che, solo che non andando avanti di questo passo, ormai con le varie cosiddette controriforme che sono state fatte, è chiaro che quello che spetta ai lavoratori di oggi non è più le aspettative che avevamo ieri noi quando lavoravamo, nel senso che se oggi un ragazzo di 25 anni inizia a lavorare con le regole odierne, arriverà, e si sente, ed è un conteggio triste ma è vero, arriverà alla pensione a 75 anni, in 50 anni di versamenti pari al 33%, ricordiamo, è sempre quello che verrà versato, avrà versato in 25 anni circa 16 anni di stipendio. Considerato che la pensione che riceverà sarà intorno al 50% dell'ultimo stipendio, diciamo la verità, dovrà vivere fino a 107 anni per recuperare quanto versato alle casse dello Stato. E quindi, se arriva a 90 anni, riceverà solo la metà di quanto ha versato. Vedete in questa quanto la prospettiva è triste e nera. E quindi è chiaro che, di fronte a questa prospettiva, che non è in realtà niente di serio, niente di tranquillizzante, bisogna quindi avere di nuovo il coraggio a rilanciare una voglia di lotta. Ecco perché prima mi riferivo all'importanza della manifestazione di Taranto, perché significa che qualche cosa forse effettivamente sta montando, noi ce l'auguriamo, e io su questo spero che magari qualche riflessione, i giovani che magari vi capita di sentire questa mattina la trasmissione, possono darci anche un loro supporto di come vivono questa situazione. Ripeto sempre, sulla storia delle mistificazioni, delle storie mistificate, c'è anche l'altra questione di cui abbiamo parlato giorni fa, e poi magari, se avremo tempo, toccheremo in qualche maniera la storiella dei TTP. Ecco, poi magari parleremo anche di questo, perché anche su quello parte un attacco allo Stato sociale, parte un attacco alla sicurezza, alla sanità, parte un attacco all'ambiente, un attacco quindi alla stessa produzione e all'allevamento degli animali.
Sono Gaetano. Ermanno stava giustamente dicendo che la situazione è difficile in questo caso. Cioè, quello, parlando delle buste rosse, per esempio, la busta rossa è busta arancione, come che l'INPS sta mandando, cioè qualifica la condizione di un lavoratore ipotetico che lavori in maniera precaria e acquisti una pensione nel 2030, fra un nato nel 1980 che possa prendere la pensione intorno al 2030-2040. Allora io quello che mi voglio domandare, no? Cioè, la domanda che faccio, loro, cioè, col sistema delle pensioni, cioè, che succede, qualcosa? Posso andare? Negli anni in cui si affermava il neoliberismo, cioè la critica più la critica che hanno deciso, cioè la critica che andava maggiormente di moda nei confronti, la critica che andava maggiormente di moda da parte di questi reazionari era che non, cioè, il socialismo reale era fallito, l'idea socialista è fallita perché non si può pianificare la realtà, cioè non è possibile controllare il mercato, controllare i rapporti sociali. Questo era, infatti, si inveiva contro i cosiddetti piani quinquennali. Oggi, per i loro interessi, hanno pianificato addirittura tutto l'esistente, non c'è più futuro. Noi sembra che viviamo in un'eterna presenzialità, no? Cioè, loro riescono a programmare le difficoltà, cioè, da qui a 50 anni. Allora, quando si tratta di interessi particolari, di interessi, capito, delle banche, delle multinazionali, in questo caso, allora la programmazione è perfetta ed è uno strumento adeguato. Quando la programmazione o l'idea, capito, che i soggetti potessero governare l'economia dava a soddisfare i bisogni dei lavoratori o dell'umanità in genere, questa era bandita, capito, dai loro concetti. Oggi quindi noi dobbiamo diffidare di queste forme qui, di quest'unica visione del mondo in cui, cioè, loro decidono, cioè, mettono in evidenza un fatto, che il precariato e la miseria sono situazioni necessarie, capito, dettate dal destino o dal fato. Quindi questo mondo non si può cambiare, noi dobbiamo ribaltare questo concetto qua, dimostrando che innanzitutto le risorse ci sono e che queste risorse, tra l'altro, che in questi 20 anni, 30 anni sono passate dal lavoro al capitale con l'idea, capito, che se ci fossero stati fatti con i sacrifici, questa mentalità, capito, cioè proprio ormai sacrificale, religiosa, i sacrifici naturalmente delle classi subalterne, saremmo vissuti in un mondo migliore. Questo mondo migliore sotto il governo del capitale non si è verificato e non si verificherà mai. Quindi il mondo migliore è necessario che se lo creano i lavoratori attraverso la liberazione da queste idee dominanti e da questi rapporti poi di produzione dominanti, che fanno solamente gli interessi delle classi egemoni. Tra l'altro, cioè, qui noi parlavamo prima dell'eguaglianza di fronte alla legge, no? L'eguaglianza formale di fronte alla legge presuppone una diseguaglianza concreta, però in tutti, cioè, tutto il movimento progressivo, tutto il movimento operaio non hanno fatto nient'altro che colmare queste differenze. Oggi loro, negando addirittura la democrazia formale, perché quando tu c'hai chi decide non è né eletto da nessuno, come la Banca Europea, come cioè il gruppo Bilderberg, altra gente, vogliono affermare totalmente l'ineguaglianza, cioè affermare formalmente l'ineguaglianza tra gli individui. Qualcuno può decidere, qualcuno diventa, capito, il capo, e l'altro dovrebbe essere il gregge. Cioè, queste cose già ce le ricordiamo da parecchio tempo fa. Ne parlava Ricci e sono state applicate pure dai nazionalsocialisti. Per cui è tempo, capito, di ribellarsi addirittura a queste idee.
Si sente?
Si sente, passo un attimo la parola a Erma.
Beh, mi credo che noi seguitiamo a fare quello che possiamo fare, lo abbiamo detto più di una volta, e quindi dovremmo fare anche delle trasmissioni tematiche rispetto ad alcune questioni. Più di una volta praticamente ci è stato detto che parecchi vorrebbero capire la differenza fra il calcolo retributivo e il calcolo contributivo. Noi lo abbiamo detto più di una volta e quindi magari ci impegniamo di fare una trasmissione proprio per evitare di dare così delle risposte anche disomogenee, così poco organiche. Comunque una cosa è certa, che adottando il calcolo contributivo in contrapposizione a quello retributivo, è chiaro che il montante di quanto andrà a formare la futura pensione è data dalla somma degli accrediti annuali che ogni lavoratore fa, rivalutati sempre sulla base del prodotto interno lordo nominale, che ricordiamo poi viene moltiplicato per i coefficienti di trasformazione, che sono sempre ogni volta ragguagliati all'età di pensionamento all'interno di un disegno stabilito. E quindi c'è una sorta di calcolo tra i contributi versati e le prestazioni, ma lo si è fatto soltanto però lo si è fatto partendo dal 1996, cioè prima, mentre chi aveva prima di quella data almeno 18 anni di anzianità è rimasto interamente all'interno del meccanismo retributivo, gli altri sono inclusi nel sistema misto con il criterio di prorata, fino a quando, dopo, voi conoscete tutto quello che ha combinato la professoressa Farnere, il calcolo contributivo è stato esteso pro rata a tutti a partire dal 2012, e quindi da quella data è chiaramente nell'intenzione del governo attuale, ma anche nell'intenzione della logica della Commissione Europea, è quella di andare continuamente a smontare l'aspetto previdenziale pubblico. Allora ci rendiamo conto che non stiamo davanti a un attacco di poca portata, ma è proprio perché la portata, diciamo, è una portata di strategica pesante e importante. Noi abbiamo più di una volta lanciato l'idea che bisognerebbe che cresca all'interno di ogni paese una proposta d'unità d'azione, e quindi per esempio noi abbiamo come pensionati COBAS ha avviato un rapporto con il coordinamento nazionale dei pensionati, il CONUP, dove lì noi portiamo il nostro contributo. E quindi qui per esempio le ragioni fondanti di quel patto sono partite proprio contro la scelta della politica di austerità. La scelta della politica austerità, di austerità, noi abbiamo capito chiaramente, oltre ad averlo capito, si vede nei fatti, porta ad un peggioramento proprio della vita di milioni di persone. Noi più volte facciamo, anzi qualcuno pure ci dice ne parliamo forse pure troppo della Costituzione, ma noi lo facciamo per evidenziare le contraddizioni e la portata pesante di questa crisi che annulla perfino, ripeto, regole scritte dalla Costituzione. Che ricordiamo, le regole scritte dalla nostra Costituzione non sono cose da poca, perché sono regole nate da un intreccio tra culture, da un intreccio tra culture che avevano il comune interesse di contrapporsi alle forze reazionarie e fasciste di quell'anno, e quindi il nostro Stato sociale, che poi è conseguito anche sulla scia di quanto è stato scritto nella Costituzione, è stato arricchito dalla sorta di decenni di lotte collettive che sono cresciute negli anni 70 e che poi qualcuno negli anni 90 ha voluto praticamente rilanciare una sorta di rivincita sociale, no? Non solo prima, dopo aver criminalizzato l'opposizione operaia e sociale di quegli anni, ma poi facendosi e verificando che, per esempio, ormai era evidente che i due sistemi che fino allora erano cresciuti in Europa sono andati in fibrillazione tutti e due, uno imploso e l'altro, quello che viviamo noi, è quello che praticamente sta portando a una riduzione della democrazia. Quindi, mentre invece noi aspiriamo a una possibilità di renderla sempre più progressiva, nei fatti ci rendiamo conto che la democrazia nostrana viene sempre più limitata dei diritti, e quindi il furto che assistiamo non è soltanto sociale, ma è un furto anche di carattere sociale. Ecco, proprio nel momento che sosteniamo queste cose, qualcuno gioca alimentando la battaglia tra i poveri. E quindi, non a caso, avrete sentito più di una volta il tentativo di mettere i padri contro i figli, i nipoti contro i nonni, dando l'impressione che noi, quando parliamo pure di pensione, ne parliamo come se fossimo dei privilegiati. E quindi invece a noi ci piace sottolineare che quanto abbiamo conquistato e che oggi viene messo tristemente a rischio è stato il frutto proprio di conquiste sociali, è stato il frutto di lotte in cui noi abbiamo fatto crescere lo Stato sociale. E quindi noi oggi dobbiamo praticamente fare in modo che, è chiaro che non possono essere sempre la stessa generazione a stare al centro della ribellione. È chiaro che, lo abbiamo detto più di una volta, al centro di una resistenza e di un rilancio dello Stato sociale, di un rilancio del lavoro, un rilancio adeguato della previdenza, deve vedere al primo posto il movimento giovanile, deve vedere i giovani che sono la linfa vitale di ogni auspicabile cambiamento. Il resto, è chiaro, noi rischiamo di stare a difendere l'esistente, ma l'esistente, ripeto, andiamo verso il superamento alla fine, perché quando finiranno i pensionati di oggi, fra 50 anni ci saranno soltanto dei pensionati poveri. Si passa quindi da una situazione di precarietà nella gioventù ad una realtà di essere dei cittadini e pensionati miserabili. Quale è chiaro che non possiamo aspettare, e soprattutto i giovani non devono aspettare, che avvenga una situazione di questo genere, ma bisogna convincersi che quanto si vuole raggiungere domani bisogna iniziare a conquistarlo oggi, e conquistarlo oggi è indispensabile farlo mettendo al centro il lavoro. Ecco allora che qui non si tratta che i giovani vanno via e vanno all'estero a cercare lavoro. È anche il momento forse che qualcuno si prenda la responsabilità di dire: ma perché devo essere costretto? Un conto deve essere una scelta libera di andare a lavorare per il resto d'Europa, non deve essere una costrizione, perché siamo passati da una fase in cui gli emigranti italiani partivano con la valigia di cartone ed erano ignoranti e analfabeti. Oggi la logica è quella invece magari di avere anche dei giovani che sono pieni di cultura, ma che però poi cercano e si illudono di avere una soluzione personale. Sì, si può sempre legittimo aspirare a un cambiamento soggettivo, lo diventa sicuramente più realistico se il cambiamento soggettivo viene messo all'interno di un impegno collettivo, deve essere messo all'interno di una rivalutazione dei diritti, perché poi è chiaro che nessuno si difende da solo, perché alla fine anche chi lavora, chi si illude di difendersi all'interno del proprio posto di lavoro, non cercando un aggancio sui territori, non cercando un aggancio con i cittadini, rimane il fatto che tutti ormai siamo colpiti separatamente, ma bisogna invece evidenziare che abbiamo capito il gioco, che è quello ancora una volta del dividere impera, e quindi del dividere i giovani dagli anziani, del dividere gli anziani fra quelli che hanno la fortuna di aver conquistato la fortuna, nel senso che hanno avuto una possibilità di lavoro continuativo, a quelli che in effetti invece hanno delle pensioni sociali che avvengono anche per altre ragioni che abbiamo toccato varie volte, ma che non voglio rientrare su questa questione, perché anche questo è un tema che andrebbe approfondito in maniera più costruttiva. La cosa è vera, è certa, che noi di fronte a quello che definiamo un liberalismo sempre più dominante non ci consente più di avere pensioni costituzionali e pubbliche. Noi invece vogliamo che la pensione venga rilanciata in una logica di valore pubblico, e quindi a noi non è che ci convince tanto il discorso, non ci convince affatto il discorso delle assicurazioni, il discorso quindi della pensione integrativa, perché la pensione integrativa ha senso se uno avesse già una pensione pubblica e quindi può fare, però non va chiamata pensione integrativa, va chiamata con un altro nome, che è: mi faccio un'assicurazione sulla vita, mi faccio un'assicurazione che alla fine dopo 30 anni mi fa un tornaconto, lo faccio a rischio e pericolo mio, perché è chiaro che poi pure su sta campagna del risparmio, anche su questo abbiamo visto c'è stata tutta una sorta di mistificazione e confusione, dove per esempio si è messo tutto nello stesso calderone, cioè quello che ha preso i 200-300 mila euro che c'aveva in banca e l'ha investiti in obbligazioni, sperando che in poco tempo questi soldi magari crescessero a dismisura, e magari invece poi si è trovato davanti a una sorta d'avventurismo bancario, dove in effetti quelli che si fanno bene i calcoli sono poi le banche. È chiaro che poi a quel punto io non me la sento da sparare a zero su questa questione contro il governo, nel senso, non perché io ho 99% delle colpe di sto governo sono in mani. Ripeto, però, su questa questione forse bisognerebbe essere meno emotivi. I giornalisti dovrebbero anche, io vedo molto spesso in televisione che anche su questa questione si fa molto calco e confusione, perché tutti ci giocano facendo una battaglia di carattere elettorale. Noi invece quando assumiamo una posizione l'assumiamo con rigore di logica, con rigore morale e con rigore anche con impegno sociale costruttivo, nel senso che noi da questa radio, anche per l'età che abbiamo, ma non siamo pensionati, ma ci sentiamo ancora dei giovani vecchi militanti, diciamo che il ribellarsi è sempre rimane una cosa giusta. E quindi noi su quello diamo tutto il possibile contributo e l'interscambio con quanti ci ascoltano. Ora passo un attimo la parola a Fulvio.
Allora, volevo ricordarvi o informarvi, se non lo sapeste, che sabato prossimo, 7 maggio, ci sarà una manifestazione nazionale. L'argomento è il trattato transatlantico sul commercio e gli investimenti, nel gergo normale TTIP. Questo partenariato è una mossa del liberismo internazionale. A che serve? Serve ad abbattere tutti quanti i confini doganali, le protezioni nazionali, in modo che le merci possano viaggiare tranquillamente e liberamente dal mondo del Nord America al mondo europeo. Oh, questa la spinta maggiore è ovviamente degli Stati Uniti, perché gli Stati Uniti d'America non hanno, hanno già realizzato una confederazione apposta, si chiamano Stati Uniti d'America. Non c'è nessun limite tra il Texas e l'Oklahoma o i paesi vicini, assolutamente non c'è nulla, nessun tipo di controllo. Chiaramente non esageriamo, anche loro hanno dei sistemi di tutela, non vogliono che sia venduta schifezza o che vengano avvelenate le persone. I controlli ci sono, però sono abbastanza blandi. Comunque non vi credete, l'Europa non è che sia il paradiso e invece gli Stati Uniti sono il demonio. Per alcune cose gli Stati Uniti sono più avanti dell'Europa. Ad esempio, voi forse non sapete che molte partite europee di olio d'oliva, di vino, di prodotti alimentari negli Stati Uniti non sono passati, mentre in Italia erano autorizzati perché i limiti di inquinamento da metalli o da colibatteri o di inquinanti, come si dice, microbiologici, per le regolazioni europee andavano bene, per i regolamenti americani non andavano bene. Viceversa, ci sono altri controlli che in Europa si fanno e negli Stati Uniti non si fanno. Non parliamo degli OGM perché sapete benissimo com'è la questione. In Europa è proibito commercializzarli, ma vai a controllare dopo che la produzione sia fatta effettivamente OGM o no.
Questo è legato ovviamente alla privatizzazione dell'economia, nel senso questo è il frutto della globalizzazione. Ma anche su questa storia, siccome questi negoziati chiamati TTP sanciscono accordi commerciali, quindi tra l'Unione Europea e gli Stati Uniti, fino a poco tempo fa si parlava che erano negoziati che erano fatti molto in segretezza, e quindi è chiaro che poi il rischio era quello di alimentare il rischio di un'invasione dei prodotti OGM. Ma però anche su questa questione bisogna far chiarezza, nel senso che chi è che sta trattando, chi è che ha competenza nel negoziare i TTB e chi li approverà. È chiaro che sappiamo che l'Unione Europea ha competenza esclusiva in materia di commercio con l'estero. Chi decide poi è il Parlamento Europeo. I parlamenti nazionali sono pressoché da questo punto di vista rilevanti. Quante volte è terreno di polemica molto facile da parte della stessa Lega, no? Sulla questione. Ma in quella situazione magari anche la Lega può dire delle cose giuste da questo punto di vista, se si tratta di proteggere l'allevamento, l'agricoltura nostrana, perché per esempio chi è che voi se andate al supermercato e comprate l'olio a 3 euro e qualche cosa, se leggete bene la targhetta vi dice che non sono olive nostrane, i nomi sono rimasti delle sigle italiane, delle ditte italiane, ma non è più olio riferito all'oliva della Toscana, all'oliva dell'Umbria, ma sono olive non solo dell'Europa, della Grecia, del Portogallo e della Spagna, e questo già sarebbe di per sé, ma sono olive che vengono anche da altre zone dove praticamente non sappiamo neppure come vengono costruite. La verità è un'altra, che quindi si sta perché qui in effetti c'è una responsabilità politica, non è che è soltanto un interesse chiaramente di chi vuole la liberalizzazione del commercio perché vuole fare profitti a tutti i costi e quindi farti mangiare quello che vuoi, ma è chiaro che stando dentro a un meccanismo come quello europeo, per esempio all'olivicoltori o ai caseari italiani non viene data la sovvenzione europea se non accettano magari di mettere nel frantoio anche olive che vengono da altre parti. Addirittura la questione sul latte, vi chiedete com'è che il latte ormai, quello che da noi praticamente c'era soltanto la centrale del latte, e oggi il latte che costa 170, poi c'è sta una miriade di latti che costano 80 centesimi, 85. È chiaro che lì noi è chiaro che la gente essendosi impoverita e si impoverisce sempre più, va, compra quello che poi è costretta a comprare per risparmiare, però è vero che se ne perde di qualità. E quindi è chiaro che la stessa cosa vale per il pomodoro, la stessa cosa vale per tutto ciò, per tutto ciò che è la produzione di carattere garantito in Italia. Quindi noi su questo aspetto è giusto scendere in piazza e manifestare contro questi trattati che praticamente vanno a, ci hanno sì, vabbè, io ho quasi finito, nel senso che l'importanza era dalla manifestazione del 7 maggio, e quindi invitiamo tutti a scendere in piazza per protestare contro questi trattati che in effetti danneggiano la produzione, danneggiano la salute soprattutto, questa è la cosa fondamentale, e soprattutto fanno, ripeto, del mercato uno scempio, nel senso che usano il mercato in effetti per far proprio una sorta di holding della produzione molto così peggiorativa. Un'altra manifestazione c'è che la vogliamo citare per correttezza, anche perché abbiamo partecipato all'incontro del CONUP in Toscana, e dove praticamente da quella riunione è anche emerso che noi saremo anche liberamente in piazza il 19, anche se la manifestazione non è direttamente del CONUP, però siccome, ripeto, non è che ci mettiamo a fare il bilancino, la differenza fra i pensionati, se in questo momento, siccome siamo tutti sulla graticola, siamo tutti c'è l'importanza di dare un segnale di resistenza, dove si crea un momento di resistenza al di là delle impostazioni non sempre corrette, anche in certi casi anche strumentali, perché poi siamo arrivati a questa situazione, è stato anche il frutto di continui cedimenti degli apparati sindacali di CGIL e CISL UIL. Quindi però nel momento che ricordiamo questo ci rendiamo conto che dobbiamo fare i conti con l'attacco reale che c'è in atto, e che quindi è importante ricreare momenti di resistenza. Ecco, io do la parola per chiudere la trasmissione a Fulvio, auguro a tutti buongiorno e arrivederci.
Vincenzo, sei in linea? È caduto?
Chi c'era, Vincenzo?
No, è caduto.
C'era Vincenzo Lucci?
Mi dispiace, c'era un intervento in linea e... Allora, vi ricordo che il sabato 7 la manifestazione ha cambiato un po' gli obiettivi. Si svolge a Piazza della Repubblica alle 14.30, dopo il corteo si avvia verso Piazza San Giovanni. Quindi non è più Piazza del Popolo come era stato pronunciato in anticipo. Scusate un attimo. Col telefono purtroppo abbiamo dei problemi, un attimo. Pronto? È caduto. Oh, nel frattempo c'era un intervento interessante probabilmente di Vincenzo Migliucci, che segue la questione TTIP da sempre, ormai da almeno 3 anni. E vi ricordo che una delle caratteristiche più odiose di questo accordo è che i trattati nazionali, le protezioni nazionali, verrebbero scavalcate dagli interessi delle multinazionali. Dovrebbe essere costituito un arbitrato privato di un tribunale sconosciuto che praticamente non risponde a nessuno, ai quali si possono rivolgere le multinazionali che ritengono di essere danneggiati da un investimento fatto in un certo paese. Questo caso è successo, ad esempio, nella stessa Germania. Quando il governo Merkel aveva decretato la fine delle nuove installazioni per le centrali nucleari, le aziende che fornivano le centrali si sono piuttosto arrabbiate e gli hanno intestato una causa. È successa la stessa cosa in Egitto, quando c'è stata una richiesta su salario minimo dei lavoratori, alcune aziende si sono opposte. Io adesso non so esattamente che cosa sia successo, quale sia stato l'esito, però significa praticamente questo accordo che le multinazionali, chiamiamoli così, li abbiamo sempre chiamati in questo modo, i poteri forti avranno il completo potere assoluto su qualsiasi regolamento nazionale, che sia cautelativo o no. Ovviamente speriamo che non vogliano avvelenare la gente, però se questo avesse un interesse economico potrebbero farlo tranquillamente e noi non potremmo fare nulla, assolutamente nulla.
Quindi questo DTP non è nient'altro, capito, che un tentativo di eliminare ancora la democrazia e la rappresentanza per favorire gli interessi dei pochi nei confronti degli interessi di tutti. Quindi vi invito sabato prossimo a stare in piazza alle 2:30.
Stai ascoltando Radio Onda Rossa and stay in movimento con la radio.
Ancora terrore negli Stati Uniti d'America.
A Colorado Springs un uomo bianco entra in un consultorio familiare armato di fucile con delle borse, con dentro forse altre armi, munizioni ed esplosivo. Inizia una sparatoria immediatamente con gli agenti di guardia all'edificio.
A Colorado Springs un terrorista cristiano in una clinica che pratica l'interruzione di gravidanza prende in ostaggio 150 persone, ne uccide 3, ne ferisce 9.
È un attacco ai nostri valori fondamentali, al nostro stile di vita. L'autodeterminazione delle donne, la scelta di ognuna sul proprio corpo.
Le cliniche dove si praticano aborti negli Stati Uniti sono da anni nel mirino. Si calcola che ci siano stati più di 7.000 tra incendi, atti di vandalismo, minacce di morte e atti di violenza contro chi ci lavora dal 2009, l'anno in cui in una chiesa del Kansas venne ucciso il dottor Tiller, l'ultima vittima della violenza antiabortista.
È il momento che il cattolicesimo